Giovedì 21 novembre, nuova edizione di GR Valdichiana su Radio Incontri Blu Cortona. Ai microfoni, come sempre, si trova Stefano Bertini che vi augura una buona giornata. Monte San Savino è la protagonista della prima notizia di oggi. In occasione del 450° anniversario dalla scomparsa di Giorgio Vasari, domani 22 novembre alle 21 il Teatro Verdi di Monte San Savino ospiterà la proiezione del film Le Memorie di Giorgio Vasari, diretto da Luca Verdone. L'evento, a ingresso libero e gratuito, sarà arricchito da un dibattito introduttivo tra il regista Verdone e lo storico dell'arte Pierangelo Mazzeschi. Realizzato grazie alla collaborazione tra la parrocchia di Sant'Egidio e Savino e il comune di Monte San Savino, il film offre un ritratto inedito di Giorgio Vasari, artista eclettico e figura centrale nella storia dell'arte rinascimentale. Luca Verdone restituisce un Vasari umano e poliedrico, mettendo in luce il pittore e architetto, celebre per opere come l'Uffizio e il corridoio vasariano, ma anche l'uomo, generoso, mite e legato alla sua città natale Arezzo. Attraverso le memorie dell'artista, il film esplora i suoi rapporti con i medici, la venerazione per Michelangelo, i legami con Camaldoli e l'attenzione per i suoi contemporanei. La pellicola ripercorre anche episodi significativi come gli incontri con Tiziano e Pietro Aretino, le riflessioni sull'arte e la verità e il salvataggio del Davide di Michelangelo durante i tumulti fiorentini. Non manca neppure il Vasari scrittore, primo storico dell'arte, che con le sue vite ha immortalato i grandi maestri del passato. Si tratta di un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia dell'arte e per chi desidera scoprire un lato meno noto di uno dei protagonisti del Rinascimento italiano. Per maggiori informazioni chiamare lo 0575 8177272 oppure scriverà cultura@comune.montesansavino.ar.it. A seguito delle attività dell'azienda sanitaria che hanno cambiato gli assetti dell'ortopedia dell'ospedale Santa Margherita, registriamo le prime avvisaglie di un depotenziamento della risposta che il presidio sanitario della Valdichiana Aretina era stato in grado di offrire fino a poco tempo fa. Constatiamo che con l'incarico affidato al dottor Ludovico Panarella si è registrato un aumento consistente delle attività e della risposta alle esigenze della nostra popolazione e non solo. Restano senza risposta le istanze che abbiamo posto al presidente della regione Toscana nell'incontro dello scorso ottobre a seguito del cambio del primario. Pensiamo che mentre sta per andare in scena il Forum Risk Management sia il caso di prendere in considerazione il rischio di perdere pezzi importanti e di lasciare per strada quanto faticosamente ottenuto negli ultimi mesi in termini di competenze e risultati. Come sindaci non staremo a guardare, continueremo a vigilare sulla situazione dell'ospedale denunciando le inefficienze che potranno verificarsi, non solo nel caso di ortopedia, perché qualsiasi ipotesi di marcia indietro, dopo anni di impegno per il rilancio, non è accettabile per il rispetto che dobbiamo ai nostri cittadini. Nel pieno rispetto delle procedure che hanno portato ai cambiamenti, è possibile trovare soluzioni che garantiscano la prosecuzione di un'esperienza positiva, che vada a vantaggio della sanità toscana, così i sindaci di Cortone, Castiglione Fiorentino, Meoni e Agnelli. E per l'ultima notizia di oggi ci spostiamo ad Arezzo. Un'esplosione ha colpito la Safimet nella zona di San Zeno. Ad esplodere è stato un macchinario dell'azienda, che ha provocato sversamento di acidi. L'esplosione non ha provocato incendio, ma solo danni strutturali ad un reparto dell'azienda. Nessun dipendente è rimasto ferito e solo per precauzione 4 operai sono stati controllati dal 118 e trasferiti in codice verde al pronto soccorso. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze della Misericordia di Arezzo, l'auto infermierizzata di Arezzo, i tecnici della ASL, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Questi ultimi, dotati di 4 mezzi e 9 uomini, hanno controllato la fuoriuscita di sostanze pericolose che, essendo contenute, non hanno messo in pericolo la popolazione. Sul posto anche 118 ARPAT e carabinieri. Era stato anche attivato l'elisoccorso Pegaso 1, poi annullato dopo la valutazione del numero dei feriti e delle loro condizioni, fortunatamente non gravi. L'azienda in questione ha un piano di emergenza esterna che è stato attivato dalla stessa e che prevede l'attivazione del piano maxi emergenze della centrale 118 della ASL Toscana Sud-Est, coordinato dal disaster manager Luca Pancioni, che era presente sul luogo dell'incidente, con un mezzo per la gestione degli eventi maggiori. I sanitari in un primo momento sono rimasti fermi nell'attesa che l'area venisse bonificata. L'area è stata messa in sicurezza per completare l'opera di decontaminazione. Lo scoppio è stato avvertito in tutta la zona industriale, alle porte della città e nelle aree limitrofe. Abbiamo avvertito un grande boato e poi si è innalzata una nube bianca di fumo, raccontano residenti e dipendenti di altre ditte vicine. E per oggi è tutto, adesso passo la linea ai miei colleghi con i loro spazi e con le loro rubriche. Noi ci risentiamo domani, venerdì 22 novembre, per l'ultima edizione settimanale di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Buon ascolto a tutti del notiziario sportivo. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Figline 1965 è lieta di annunciare Marco Bracchi come nuovo allenatore della prima squadra. Tutto il direttivo dà il benvenuto a Mr. Bracchi augurandogli buon lavoro. Il tecnico ha guidato ieri il primo allenamento con il gruppo e poi ovviamente si è concesso ai microfoni della stampa. Ascoltiamolo.
Marco Bracchi è il nuovo allenatore del Figline. Benvenuto mister, anzi bentornato. Come ti senti a prendere la guida della panchina giallorossa?
Ciao a tutti, buonasera. Sono felice di tornare. L'ho detto altre volte, ero andato via da Figline un po', come si suol dire, passare la parola con il magone, perché non avevo portato a termine quello che mi ero messo in testa 3 anni fa. E torno veramente con una gran voglia in una categoria ancora più importante di quella che avevo lasciato a Figline e non vedo l'ora di cominciare.
Come saranno i primi passi del tuo lavoro in questa avventura con il Figline?
Ma come saranno? Io il Figline l'ho visto nel mio giro vagare in questi 3 mesi da quando sono cominciato un po' campionato, l'ho visto all'opera 2 o 3 volte, ho sempre visto una squadra tosta, una squadra vogliosa sempre di dimostrare in campo le cose che probabilmente avevano preparato. Credo che non ci sia da fare poi grandissime alchimie, cioè da portare probabilmente l'entusiasmo che mi porto dietro ormai da qualche tempo nel calcio, di riportarlo qui a Figline come non era riuscito bene l'altra volta e di farlo ancora meglio di l'altra volta, con l'impegno, la voglia di lavorare e di stare sul pezzo tutti i giorni.
Volendo descrivere la tua filosofia di gioco, che tipo di impronta darai alla squadra?
Ma l'impronta alla squadra, sono un allenatore che mi piace giocare, questo è inutile nascondersi. Mi piace fare la partita, non mi piace aspettare gli avversari, ma andare a prenderli subito dal primo minuto. Non cambio idea di gioco né per un avversario né per un altro. La mia filosofia è questa e la porterò sempre come ho sempre fatto del resto in tutte le categorie.
Una parte importante per il percorso della squadra in questo campionato è rappresentata sicuramente dai tifosi, dai sostenitori giallo-blu. Hai un appello, una dichiarazione da fare nei confronti dei nostri tifosi, visto che il loro supporto sarà fondamentale per il proseguo della stagione?
Ma guarda, mi è da sorridere perché come l'ho lasciata a Figline non posso dire niente, perché anche in quel torneo delle 8 partite, benché si fece male, perché probabilmente non ci riuscì niente, che poi in 8 partite non è nemmeno chissà cosa puoi fare, però veramente anche avendo fatto male non ho mai sentito una parola contro di me, mai. Era chiaramente, per quello che ho visto dopo, era un'altra tribuna. Ora ho visto un entusiasmo che mi ha contagiato solamente a star di qua dal campo. Io vi lascio immaginare se vedo l'entusiasmo che ho visto in questi anni che sono tornato a Figline da avversario, se mi contagia o non mi ha contagiato solo fuori, non posso dare ancora di più di quello che sono abituato a dare.
Ieri era anche giornata di Coppa Italia e per la Sangiovanese è stata veramente amara. Il Follonica Gavorano passa al Fedini e avanza nella manifestazione. Il film della gara raccontatoci da Alessandro Forni.
È una rivoluzione tecnica quella di mister Bonura per la Coppa. C'è l'esordio assoluto per Bertaso, che in stagione ha 0 minuti giocati, così come una maglia da titolare consegnata a De Angelis. In difesa ecco Lorenzoni a far tandem, invece d'attacco con Rotondo c'è Lombardi. Non fa meno turnover mister Masi nel Follonica Gavorrano, che rispetto al confronto con San Donato di domenica cambia 7 pedine su 11. Partono meglio gli ospiti, Pino chiama patata alla deviazione in angolo dal limite dopo appena 2 minuti. All'ottavo giro di lancette invece il Follonica Gavorrano passa con l'assist da sinistra di Cherneso per Tatti sul secondo montante, tapin vincente per l'1-0. Passano altri 4 minuti e Lorenzoni mette giù in aria Cherneso, rigore ineccepibile, così come ineccepibile è la trasformazione di Losicco sotto l'incrocio 2 a 2-0. La Sangio ha subito l'occasione per rientrare nel match traversone di Della Spoletina per l'incornata di Scenai, grande riflesso di Romano a respingere la battuta. Minuto numero 20, prende la mira dal vertice Della Spoletina a sinistro di non molto alto, oltre la traversa maremmana. Anche la dea bendata non è dalla parte del Marzocco quando il tiro cross di Lombardi trova l'involontaria deviazione di Cellai, il gavorrano è salvato dal palo, portiere battuto. Salgono ancora però i giri del motore azzurro, si accentra Pertici, lascia partire un destro che trova l'opposizione di Romano, che poi in un minuto dice no anche alla meravigliosa girata di Rotondo e sulla respinta a Della Spoletina, chiudendo magistralmente la sarracinesca. Altro errore sotto porta dei Minerari, poco dopo la mezz'ora lo firma Pertici che non indirizza in porta il cross di Della Spoletina. Nulla fino all'intervallo, poi inizia la ripresa, non cambia il trend con Romano pronto a neutralizzare la botta a mezza altezza di Scenai. Inevitabili però gli spazi per le ripartenze ospiti a questo punto. Pino coglie due legni in un minuto, prima il palo alla destra di Patata sul diagonale e successivamente la traversa per il passaggio al rimorchio di Cherneso. Una svolta del match arriva alla mezz'ora, Rotondo sfugge a Cellai che lo mette giù al limite, il rosso diretto al difensore costa l'inferiorità numerica al Follonica Gavorrano, sulla punizione susseguente Della Spoletina fa 1-2 con la complicità della barriera. La Sangio chiede vanamente un rigore a proprio favore per fallo che appare abbastanza evidente ai danni di Pertica, gli assalti per i finali però sono inutili. Nanini di testa anticipa tutti da corner, spedisce però alto, stessa sorte tocca all'esterno di Pertica dai 16 metri nel tentativo di risolvere la mischia e qualche parola di troppo di Della Spoletina costa al giocatore il secondo rosso di giornata. Finisce così agli ottavi Valfollonica Gavorrano.
Il concomitante passo falso del Livorno 0-0 in casa, la vittoria esterna del Siena sul campo del Figline con il ritorno sulla panchina di Lamberto Magrini riaprono un po' le speranze in questo torneo.
Per me è stata una buona gara da parte, ovviamente quando vieni da un momento negativo come la nostra un pochino di insicurezza tutte le squadre la perdono, quindi... Però oggi l'ho visti subito bene, dai, è una squadra che sono ragazzi che ci tengono e non è giusto contestarli per il semplice motivo perché quando ci sono i vagabondi in campo allora con Divino soffrimo a prendere provvedimenti, però quando vedi ragazzi a lavorare tutta la settimana che ci tengono e tutto, penso purtroppo cioè, il calcio è uno sport, quindi si vince, si perde e quindi va accettata anche le sconfitte. Però oggi è la dimostrazione che c'è un gruppo coeso, un gruppo dei ragazzi seri che hanno sposato la causa in Siena già da tantissimi dell'anno scorso e quindi ci vuole anche un pochino di pazienza. Dopo, se in campo vedi che non si impegnano, c'è qualcos'altro, qualche altro problema, allora sono il primo a intervenire. Ecco. Però io sono soddisfatto della gara di oggi perché a un certo punto la partita cercava di farla a Siena, cioè sia nel primo tempo che sempre. Poi dopo ognuno vede le partite a modo suo. Abbiamo avuto un'altra palla per far gol con Giannetti il primo tempo quando la ciccata è andata sempre in indietro. Secondo tempo ho due o tre palle importanti, di cui Galligani, Morosi e Piscicani che ha calciato a porta. Piscicani se non la crocia c'ha il palo di diritto, il portiere battuto e quindi insomma, sono situazioni buone. Poi l'ultima palla lunga su Galligani che era da solo da metà campo, che di solito lui con la gamba K magari la poteva sfruttare meglio. Ecco, però sono soddisfatto dell'atteggiamento, dico anche del saper soffrire, perché è ovvio è una caratteristica importante. Poi un campionato, come avete visto, che tutte le gare devi combattere. Poi qui, neanche ho visto, fino ad oggi sono venuti a vincere facilmente, quindi anche in campo difficile.
Anche per oggi ci salutiamo con i risultati di Coppa di Serie D Girone E. A San Giovanni Valdarno, Follonica Gavorrano batte San Giovannese 2-1. A Livorno, Livorno-Seravezza 3-0. Al quinto subito in vantaggio del Livorno grandestro di Luci da fuori area che porta in vantaggio i Labronici. Raddoppio al 14esimo, bell'azione Amaranto orchestrata da Luci. Rossetti, il pallone arriva a Regoli che lascia partire un diagonale che non lascia scampo al portiere Borghini. Terzo gol al 36esimo del Livorno, Rossetti in sacca con un tapin dopo la traversa colpita da Frati. E adesso i risultati della seconda categoria. Partiamo da Bettolle, vincono gli ospiti della Fonte Belverde 5-3 dopo i calci di rigore. per il girone I alla Fratta, fra Fratta e Monteroni, vincono gli ospiti dopo che il risultato presumo sia terminato 2-2 e il Monteroni si aggiudica quindi e si qualifica grazie alla lotteria dei calci di rigore, mentre a Rassina passa il Pieve al Toppo che batte la squadra locale appunto del Rassina per 2-0. Ed è tutto quindi anche per oggi. Giorgio Fanelli, GR Val di Chiana, Castiglio Fiorentino.
Il meteo in Val di Chiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 21 novembre 2024. Cielo poco nuvoloso al mattino per alcune nubi medio-alte con clima più freddo ma con debole ventilazione. Nel corso del pomeriggio l'avvicinamento di una nuova perturbazione porterà a un rapido aumento della nuvolosità con prime piogge sparse su rilievi appenninici e venti in graduale nuova intensificazione da Libeccio. In serata piogge diffuse e localmente abbondanti su rilievi appenninici settentrionali, Pratomagno o Casentino, mentre i fenomeni saranno più deboli e sporadici altrove, soprattutto da Arezzo in giù. Venti tra moderati e forti di Libeccio con temperature in sensibile aumento. Affidabilità media. In esclusiva per Radio Incontri in Blu. Il punto di Silvio Garattini.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità negli scorsi anni ha dichiarato che l'alcol è cancerogeno. Cancerogeno significa che non c'è una soglia, però molto spesso abbiamo a che fare con alcol. Basti ricordare che la birra ne contiene circa il 5%, mentre il vino va dai 12 ai 15% di alcol, e non parliamo dei liquori che hanno un contenuto di alcol spesso dell'ordine del 50%. Però stiamo ignorando questo fenomeno, cioè comporta come se il problema non esistesse. Le autorità non stanno facendo nulla, anzi vi sono dichiarazioni preoccupanti da parte di membri del governo circa per esempio la importanza del vino. È chiaro che il vino rappresenta un fatturato molto importante per il paese, ma questa non dovrebbe essere una buona ragione per non fare in modo che i cittadini siano al corrente della cancerogenicità dell'alcol. È chiaro che esiste la libertà di farsi del male, ma però è compito del Servizio Sanitario Nazionale e di tutte le attività che si interessano di salute di fare in modo che i cittadini siano informati. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
Avete ascoltato GR Val di Chiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.